Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid, l'ultima prima delle vacanze di Natale e della pausa invernale, sciistica e innevata. Questa sera siamo qui di nuovo io e Gabriele.
Buonasera.
Da Perugia, freschi freschi di terremoto, che io non ho sentito personalmente, mentre invece Gabriele sì, ha guardato il lampadario, tutto preoccupato.
Sì, fondamentalmente mi sono sentito il sedere ballare.
Ma non
e ho
è
capito
vero
che forse c'era qualcosa e non andava.
Smentiamo subito la notizia di Repubblica.
Sì, no, Repubblica ha fatto la catastrofica che ha annunciato tutta Perugia che si riversa sulle strade e noi siamo usciti per le strade di Perugia.
Non è vero, non c'era nessuno.
Non si era riversato nessuno.
Bene, a questo punto cosa dire, questa settimana siamo tutti sconvolti per via di quanto è accaduto a Berlusconi. Io prima di tutto, prima di darci alle battute, mi dissocio da ogni, che ovviamente accadrà, però mi dissocio da ogni genere di come dire elogio nei confronti di una forma di violenza che potrebbe essere più o meno grottesca. Però a questo punto cosa dire?
Beh, di sicuro è stato l'avvenimento portante di questa settimana. Infatti abbiamo avuto una notevole difficoltà questa settimana a fare la rassegna stampa perché tutto il mondo parla di questa statuetta dell'uomo che finirà in faccia a Berlusconi.
E tutta la TV è incentrata sul piagnisteo di Emilio Fede, potremmo anche dire. Però...
Beh, era un pochino rammaricato Emilio, dispiaciuto.
Decisamente, forse perché si abbasserà il suo stipendio dopo la plastica facciale futura.
Beh, costerà tanto. No, quello che è successo poi, a parte insomma quelle che possono essere le battute sul caso, che per forza di cose è facile farle, è successo che
ma noi
comunque...
che siamo un buon programma non scadiamo in questi
no siamo
rischi.
Già scaduti da anni noi proprio.
Parla per te.
A breve conservazione. No, è successo che su Facebook, già dopo un quarto d'ora, un'ora dopo
sì,
che c'era
esatto.
stato questo misfatto a Milano, è successo che c'erano una serie di gruppi, ormai se ne sta parlando anche in televisione, sembra si vogliono prendere i provvedimenti in merito, una serie di gruppi che inneggiavano alla violenza, che inneggiavano alla santificazione di Massimo Tartaglia, che inneggiavano insomma quello all'emulazione a quello che era stato questo gesto nei confronti del Premier. E al di là di quella che può essere comunque la nostra personale denuncia contro ogni forma di violenza, ora si sta aprendo diciamo una fase un po' delicata in Italia. Infatti
diciamo
alcune...
che è stato proprio offerto un affondo.
Esatto, sembra un po' che questa storia della statuetta del Duomo in faccia a Berlusconi sia stato il casus belli che sta facendo scatenare soprattutto le ire del ministro Maroni. Ire che...
sono state servite su un piatto d'argento.
Sì, per il momento partono da quella che è la denuncia, la voglia di chiudere questi siti inneggianti alla violenza. E fin qui ci
purtroppo
siamo.
Purtroppo direi che il nostro sarà il primo ad essere
anche
giusto.
Se ahimè non ho mai sentito dire non ho mai sentito dire preoccuparsi tanto i nostri ministri quando ad esempio su Facebook giravano gruppi che inneggiavano a bruciare tutti i Rom o giravano gruppi che inneggiavano ad appendere a testa giù i comunisti. Però al di là di questo, perché poi magari possiamo sembrare sempre volutamente di parte, si sta allargando una discussione un po' più delicata. Infatti è previsto per giovedì un consiglio dei ministri che sembra voglia portare il nostro governo a prendere in Italia delle decisioni che riguardano delle nuove restrizioni da porre ai social network, da porre a quella che è appunto l'attività di condivisione e di espressione dei pensieri che viene fatta su internet. Non esiste ancora diciamo un disegno di legge, né è stato quantomeno specificato fin nel dettaglio che cosa veramente si intende fare, però sembra che ci sia, e ovviamente noi siamo già abbastanza in allarme perché comunque non è una cosa accettabile in un paese democratico il fatto che si arrivi a prospettare delle censure o a prospettare delle chiusure di siti internet e di altri tipi di attività su internet partendo da motivi diciamo legati più a questo avvenimento che è avvenuto al comizio di Berlusconi.
E oggi l'uomo della strada Piero non c'è, però lui abbiamo sentito telefonicamente.
Sì, Piero mi ha contattato stamattina, era molto preoccupato e condividiamo anche noi le sue preoccupazioni, perché effettivamente
parla di un clima alla Orwell, 1984 insegna.
Non ha tutti i torti, infatti per ora, ripeto, ancora non c'è un disegno di legge né ci sono stati dei provvedimenti ben chiari, però di sicuro si è mostrata la volontà di Maroni, il presidente e il ministro degli interni italiano, appoggiato anche da Alfano, che è il ministro della giustizia, è uscita insomma la volontà di voler prendere i provvedimenti molto seri nei confronti di questi social network, nei confronti dei vari siti.
A mio giudizio è una cosa un po' improbabile, vista la difficoltà del controllo che si può avere su internet, però a questo punto è sicuramente, come dici tu, la preoccupazione nel fatto che è un attacco alla democrazia vera.
È un attacco alla libertà di espressione, perché siamo d'accordissimo tutti nel denunciare quello che può essere la violenza o l'inneggiare alla violenza su Facebook e su altri siti, però come dire, c'è un limite a tutto, nel senso, va bene e punire chi effettivamente istiga comportamenti non idonei, non pacifici, però la libertà di espressione e di pensiero non deve mai essere negata. Poi non dimentichiamoci che insomma tutte queste belle persone che parlano di questi vari decreti legge sono quelli che più volte hanno mostrato dita medie alzate agli studenti davanti al Parlamento durante innumerevoli comizi.
E a tal proposito consiglierei a Berlusconi, non appena si rimette, di cambiare vocabolario, visto che ha detto più volte vergogna prima del fattaccio durante il comizio a Milano, quindi si aggiorni, lo Zingarelli esiste, quindi vada a consultarlo. Dopo di ciò io lancerei una canzone, che è dei Negrita. Oh no, volevi dire qualcos'altro, scusa?
No, era giusto un appunto, perché volevo riprendere quello che è stata una denuncia che ha fatto Repubblica subito dopo questi avvenimenti su Facebook, che nell'arco di una notte è successo che innumerevoli utenti di Facebook si sono ritrovati iscritti in gruppi pro Silvio Berlusconi senza mai aver accettato, senza mai essere stati iscritti volontariamente o aver fatto la propria iscrizione in questi gruppi, e si è aperto un po' un giallo, perché stiamo parlando di grosse cifre, cioè si arriva a parlare di 400.000 fan in una notte su queste pagine
che saranno iscritti al fan della ciambella al cioccolato e poi
Repubblica fa il raffronto con quelli che erano stati i fan delle pagine per l'Abruzzo dopo il terremoto, che insomma hanno raggiunto gli stessi numeri ma in molte giornate di più, quindi c'è questo giallo che speriamo si risolva nel migliore dei modi.
Bene, allora la parola musica, è Negrita. A questo punto, dopo la musica, io lascerei la parola ai ragazzi di Informality, a Giancarlo e Alessandro, perché questa settimana ovviamente ne hanno parlato molto di più di noi del caso che ha coinvolto Berlusconi, e poi un piccolo accenno anche su Dell'Utri.
Sì, lasciamo la parola ai ragazzi che con Berlusconi ci vanno a braccetto.
Va bene, noi a dopo.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Buonasera, questa canzone scritta così bella, così poetica, scritta da Giovanni Danzi nel 1935, è tornata ultimamente alla ribalta per delle vicissitudini un po' particolari.
Sì, un evento molto 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 particolare.
Anche perché la Madonnina sta lì appollaiata tutta d'oro su un monumento molto famoso, che è il Duomo di Milano, che in questi ultimi giorni è diventato ancora più famoso per via di una sua celebre riproduzione in gesso.
Sì, è diventato protagonista in maniera inconsapevole.
Questa sua piccola riproduzione in gesso ha avuto una disavventura, si è rotta in tre parti. Però che è successo? Non è che si è rotta in tre parti così, Giancarlo. Che è successo prima che si rompesse in tre parti?
Praticamente ha impattato contro il volto del Presidente del Consiglio, nella sua Milano, sia del Duomo che del Presidente del Consiglio.
Esatto. Ma noi però dobbiamo prendere il punto di vista del piccolo Duomo, del Duomino.
Il Duomino era capitato in un altro uomo, nelle mani di un altro uomo.
Un certo Tartaglia.
Sì, denome fatto a quanto pare.
Cosa che poco ha a che fare con la balbuzia, ma evidentemente col funzionamento saltellante dei circuiti cerebrali, giusto?
Esatto, il cricetino era impazzito.
Questo signor Tartaglia che cosa ha fatto? Ha pensato bene di placare i toni dello scontro politico, che si erano comunque visti un po' aizzati negli ultimi tempi, facendo cosa? Facendo incontrare in modo molto forte questa simpatica statuina con quell'altra simpatica faccia, che qualcuno direbbe di bronzo, così anche la statua, no? Volendo, no?
Esatto, esatto. E quindi questa persona, diciamo un po' particolare, un po' folle forse, però in realtà tra quella folla era difficile distinguere, perché
esatto, era comunque una folla di sostenitori del PDL, quindi non tanto, ma di fanatici proprio del Premier.
Beh sì, era gente che si era ritrovata per il tesseramento 2009-2010, più che fanatici diciamo che erano dei devoti in questo senso.
Ma c'era un'immagine bellissima di un personaggio che grida verso la macchina e grida: tieni duro presidente, tieni duro presidente!
Sì, a me hanno fatto molta compassione le vecchiette, quelle con le pellicce tutte belle sistemate, saranno belle signore dell'alta borghesia milanese, che erano, che temevano per l'incolumità del presidente, e soprattutto temevano come se gli fosse morto un figlio.
Allora, noi durante l'agonia della statuetta l'abbiamo intervistata e lei ci ha detto che mai avrebbe pensato di finire la sua vita dignitosa di statuetta in questo modo, insomma, perché lei pensava: ma sì, andrò nella casa di qualcuno, mi diranno che sono un po' kitsch, qualcuno riderà, poi finirò in un baule e la finisce. Mai pensava di salire alla ribalta della cronaca.
Esatto, al massimo ha detto pensava di finire piena di polvere, non di sangue del
Premier. Esatto.
Sì, esatto.
Ma noi parliamo di questa cosa, però naturalmente cerchiamo di scherzarci su, ma diciamolo, è forse una delle cose più idiote che siano mai state commesse nella storia della Repubblica.
Sì, si tratta sicuramente di un fatto gravissimo, diciamo, anche perché un presidente del Consiglio, condiviso meno per
con
quanto
chi?
Mi riguarda, con meno. Che possa essere colpito, diciamo, in questo modo molto banale da un uomo qualunque, è piuttosto ridicolo, diciamo. Possiamo.
Allora, c'è da dire anche questo: il Presidente del Consiglio gode di una scorta di 30 uomini. Questi 30 uomini che viaggiano in un pick-up accanto a lui sono il fior fiore dei corpi speciali, sono attrezzati con mitra, sono addestrati, si vanno ad addestrare presso altri paesi e sono quindi il fior fiore di quella che dovrebbe essere la difesa mondiale, praticamente, no? Sicuramente
sì.
Italiana.
Esatto, quindi
questi 30 cretini hanno permesso a un pazzo qualsiasi di rifargli la faccia all'altra faccia di bronzo.
Esatto, già il fatto così come è avvenuto è drammatico. Immaginate se fosse stato armato sul serio, insomma, se si fosse verificato un attentato veramente, come cosa sarebbe potuto succedere?
Oggi staremmo qui a parlare di omicidio del Premier.
Sì, staremmo qua a parlare, forse se c'era tempo, tra uno sbandieramento e l'altro. Sto scherzando, chiaramente.
Qualcuno grida. Vabbè, poi che cosa succede? Quando succedono queste cose così simpatiche, così notabili, si creano subito, insomma, ci sono i commenti, ci sono le invettive, ci sono i gruppi su Facebook e, insomma, si è visto il fiorire di tanti che gridano morte al tiranno. Altri che dicono miracolato, santo subito, perché non ha perso l'occhio, se fosse stato un centimetro più su non perdeva l'occhio, come lui stesso ha dichiarato.
Poi che altro... Questo è il clima d'odio provocato da trasmissioni come Santoro, Anno Zero.
È colpa di Di Pietro.
È colpa di Di Pietro, insomma sì, sono tutti comunisti, anche la statuetta.
Anche la statuetta in realtà era stata fatta in Cina e quindi come tale risentiva dell'influsso comunista. Alla fine, insomma, non si ci capisce nulla. Addirittura adesso si è parlato delle toghe, no? Sono riusciti a scaricare la colpa su Ingroia. Cioè, fai a parlare di questa cosa e riuscire a far ricadere la colpa su Ingroia? Devi essere un mentecatto, diciamo. Non so chi, non me lo ricordo chi l'abbia fatto, però un eminente testa di cazzo.
PDL, sì, esatto. Uno di quegli intellettuali, insomma, dell'Italia.
Della nostra classe dirigente, dai.
Esatto, quindi diciamo che si sono tratte delle conclusioni da questa situazione abbastanza ridicole, più che altro perché viene attribuito a questa situazione incresciosa vengono attribuite delle responsabilità a persone che sicuramente non c'entrano nulla, perché si è trattato di un caso isolato, come è stato anche poi documentato, e inoltre da una persona che da 10 anni era
sotto cura, no? Sotto, sì, cura. Sotto cura e psicofarmaci.
Sì, anche il padre, poveretto, ha detto che comunque era un ragazzo che aveva problemi. Di conseguenza, insomma, riuscire a trarre delle conclusioni.
Poi la bindi. Berlusconi non faccia la vittima, no? Perché poi c'è stata tutta quanta la, tutta quella che è stata la sequela di commenti. Allora abbiamo avuto Di Pietro che dice condanniamo qualsiasi azione violenta, ripudiamo qualsiasi azione violenta, però comunque il premier istiga. E allora la prima parte della dichiarazione viene totalmente dimenticata e si passa alla seconda. Quindi Di Pietro, dichiarazioni inaccettabili. Poi la Bindi che dice,
sì, più o meno
dice
ha detto
non
la
faccia
stessa...
la vittima,
sì, e più o meno ha detto la
ciarpame
stessa... Esatto, viene comunque esaltata questa situazione, diciamo che in questi casi sono sempre ben accette da tutti quanti, quella forma di ipocrisia, quella...
Si danno tutti il meglio però, dai. Bersani addirittura l'è andato a trovare all'ospedale perché è una persona...
Sì, ma per carità ci sta tutto, però è chiaro che anche un giudizio politico si può anche dare, perché se esiste un clima d'odio, che non esiste fondamentalmente, esiste semplicemente una situazione molto difficile da un punto di vista democratico...
Ed economico.
Visto che esistono queste tensioni, diciamo che la responsabilità non è sicuramente solo di Pietro.
Ma io avrei fatto,
non è assolutamente.
Io avrei fatto una cosa, però io sarei andato lì, sarei andato all'ospedale, e poi quando sarei uscito avrei detto adesso voglio le sue dimissioni esattamente come prima.
Esatto, perché bisogna separare un po' i livelli di discussione, c'è un tratto umano.
Per quanto noi ne parliamo, insomma, dai, diciamolo, Berlusconi è uno dei nostri argomenti preferiti, si ride e si ci diverte sempre. Berlusconi...
Sì, anche quell'argomento che mi fa alzare ogni mattina con mal di pancia. Però.
Esatto, è la pressione a 3.000. Però è pur vero che è una persona di 73 anni, e se è vero che noi siamo qui, che noi, che in generale le persone che si avversano a lui stanno qui a portare avanti le proprie battaglie su principi che reputano principi inalienabili, allora io vi dico che l'integrità personale di qualsiasi persona che ha la cittadinanza o semplicemente si trova nel suolo italiano, ecco, non parliamo di cittadinanza, l'integrità personale non deve essere mai violata.
Esatto, questo è fondamentale, diciamo, assolutamente.
Se ci dimentichiamo tutto questo andiamo a finire in situazioni poco divertenti, insomma, no?
Esatto, poi è chiaro che si torna sempre su quel livello, abbiamo parlato prima di separazione di diversi livelli di discussione, no? Un tratto umano, un tratto politico, poi c'è anche il tratto simpatico, quello quando uno esce e dice sono stato miracolato per una statuetta, pensa un po' il Papa che doveva dire.
Sì, esatto, no? Infatti adesso cercheranno di far santa la mamma Rosa, perché che potrebbe essere, sarà...
Anche la stessa statuetta, secondo me, oggetto.
Era il re, no? Vittorio Emanuele che chiese la santificazione della madre, mi pare, no?
Guarda, non lo so. Comincio a temere qualcosa, però.
Comunque è possibile qualcosa del genere. Vabbè, comunque, la prognosi... Che ha fatto sta statuetta? L'incolpevole statuetta del Duomo di Milano ha procurato al nostro premier la frattura dell'osso nasale, un'infrazione all'osso nasale. Sì. Copiosa perdita di sangue, che hanno tutti quanti rimarcato più volte, perché è bene dirlo, quindi copiosa perdita di sangue e due denti fratturati, no, un dente fratturato e l'altro spostato, insomma, una bella crocca come si direbbe a Roma, dai.
Sì, ha subito un bel colpo, e soprattutto le dichiarazioni subito dopo che è successo
il fattaccio del Duomo di Milano.
Esatto, di Bonaiuti, il portavoce.
Grande Bonaiuti, grande, tutta la mia stima.
Ha detto che mentre il premier si recava al comizio...
Gliel'aveva detto, lui era,
sì,
preoccupato.
È stato profeta di quello che...
Profeta di se, profeta in patria. No?
Perché si chiedeva come mai questo clima d'odio. Silvio, ma come mai questo clima d'odio? Ma
Silvio, ma fatte le due domande, no? Da Dio buono, ma se tutti... Cioè, capisci, no? Cioè, fatte le due domande, Silvio.
Esatto, quindi al cavalletto che gli arrivò a Piazza Navona in testa qualche anno fa si è ripetuto adesso il signor Tattaglia.
Grande Tattaglia. Comunque adesso siamo questa persona che ha dei problemi e giustamente deve adesso in carcere. Speriamo che gli sia riservato il giusto trattamento e che i suoi diritti siano sempre garantiti, anche perché c'è da dire che il servizio d'ordine di Berlusconi lo ha sottratto a una folla abbastanza adirata che l'avrebbe spicciato nel giro di pochi minuti, diciamo.
Esatto, se parlava sempre di gente folle comunque stava lì.
Sì, ricordiamolo chi erano quelli, insomma. Perché Tartaglia era Tartaglia e va bene, problemi mentali, ma gli altri chi erano?
C'è una cosa positiva però. che...
Quale?
Io lo dico subito. Qualche anno fa fondò il nuovo partito nella stessa, nello stesso evento.
Ah sì, il PDL, non a quelli,
sì,
al predellino.
Sì, salì sulla macchina, insomma.
E adesso tutta questa gente fonderemo un nuovo partito.
Esatto, questo evento, il fattaccio del Duomo, praticamente...
il fattaccio del predellino.
Mette in secondo piano, diciamo, quello che, quelle cazzate che ha detto al...
Terribile. Allora, questo fattaccio del predellino ha fatto sì che noi oggi stiamo qui a parlare della statuetta, mentre sarebbe stato forse più intelligente parlare di quello che sta succedendo, cioè per esempio Spatuzza Graviano, per esempio del fatto che ci siano delle divisioni enormi interne alla maggioranza, del fatto che quest'uomo stava rimanendo solo fino a che una statuetta non lo colpisse. Quindi ci sarebbe stato ben altro di cui parlare, ma l'attenzione si è tutta spostata grazie al gesto simpatico di questo. Va bene.
Esatto, sembrava tutto in discesa, toccava, no?
Esatto, no. Stavamo là alla per...
Prima testa di cazzo, si è svegliata proprio questa domenica maledetta ad andare a tirare questa cosa in faccia al carissimo presidente.
Al carissimo presidente, tutta la nostra vicinanza al presidente. Da, no, meglio, non meglio, è vero, da lontano, non è vero, meglio da lontano.
No, assolutamente no.
Allora, che cosa. E quindi parliamo un attimo di queste cose. Sono successe le cose un po' simpatiche.
Allora, Spatuzza cosa ha detto?
Spatuzza che cosa ha detto? Spatuzza simpaticamente, ricordiamo chi è Spatuzza. Spatuzza è ex mafioso, cioè no, appunto, chi è mafioso sempre. Che però ha iniziato un percorso di fede con un frate, un prete, per cui ha deciso di rinunciare alla sua vita, di pentirsi, praticamente rinunciare alla sua vita da mafioso e cominciare a parlare, ad aprire quelli che sono tutte le sue conoscenze sul mondo della mafia. Parlando di questo, ha parlato del rapporto fra Dell'Utri, Graviano e Berlusconi, ossia ha detto che essenzialmente ci sono dei legami molto forti fra Marcello Dell'Utri e Graviano, che era il reggente del boss, era il boss reggente del mandamento di Porta Nuova a Palermo. Tutto questo è emerso dal processo a Marcello Dell'Utri per l'associazione mafiosa, un processo che ha visto Dell'Utri condannato a 9 anni in primo grado. Sto parlando come travaglio, comunque, la tristezza. Vabbè, parlo come un archivio. Ah, che succede? Ha fatto queste dichiarazioni, naturalmente queste dichiarazioni non sono necessariamente la verità. Qualsiasi dichiarazione di un pentito, di un teste, di un testimone vanno insomma verificate.
Esatto, vanno verificate, e soprattutto va lasciato il giudizio ai giudici, alla magistratura.
Una delle verifiche possibili a queste dichiarazioni era la deposizione dei fratelli Graviano. Ora, c'è una differenza fra Spatuzza e Graviano. Spatuzza è un pentito, i Graviano no. Spatuzza è un pentito che ha deciso di collaborare con la giustizia, i Graviano sono dei mafiosi che stanno in carcere. Sono due posizioni lievemente differenti. Ora, che succede? Graviano, dalla sua posizione di mafioso in carcere, ha detto delle cose differenti da quelle che ha detto Spatuzza. Ha detto mai conosciuto il premier e cose del genere. Ora, la cosa che ci preme sottolineare è: come mai il giorno dopo queste dichiarazioni tutti i giornali titolavano che Spatuzza aveva smentito, cioè che Graviano aveva smentito Spatuzza, era tutto falso, erano saltato il bluff dei giudici e cose del genere?
Esatto, quindi sono due le domande fondamentali. Come si riescono a trarre queste conclusioni dando più valore alle dichiarazioni di
mafioso che a quelle di un pentito?
Esatto, quindi più uno che all'altro, insomma, quindi. E poi perché si traggono delle conclusioni che spettano ai magistrati, che quanto sostiene gente del giornale o del libro non lavorano mai, quindi noi chi rompete le scatole andando a torturarli su questa cosa, a dare giudizi, quindi a coinvolgere l'opinione pubblica su cose che...
Mi pare che quando Buscetta, no, vabbè, Buscetta magari era l'unico che era pentito, quando altri mafiosi in passato hanno, Riina per esempio, hanno detto ma invece di parlare con me, cioè quando praticamente queste persone in passato hanno smentito altri pentiti, perché le loro dichiarazioni giustamente sono state ritenute le dichiarazioni di criminali e quindi non tenute in considerazione, mentre questa volta, siccome vanno a scagionare il premier, gli viene dato tutto questo risalto? Questa è la domanda che ci poniamo noi e che vi poniamo anche a voi.
E quindi...
Cioè, questo era per dire uno degli argomenti che questa statuetta ha coperto, no? Non ha coperto solo la faccia di Berlusconi.
Esatto, nemmeno il sangue. Esatto, quindi comunque in questi giorni la smetteranno forse di parlare proprio di questo argomento importante e invece sarà sostituito dall'attentato, tra virgolette, a Berlusconi.
Attentato, si tratta di attentato.
e quindi niente, praticamente adesso ci godremo
per giorni e giorni. Si parlerà della prognosi Berlusconi, come si è svegliato stamattina Berlusconi,
esatto,
addirittura oggi si parla, si alimenta a fatica, non può, ma vi prego, parliamo dei problemi del paese, che la gente torna a casa e non c'ha i soldi per comprare le cose.
Va bene, in ogni caso a questo punto vi lasciamo e ci vediamo poi nella prossima serie.
Se tu riesci a farti vedere in radio, Giancarlo, grido al miracolo. E la prossima serie in cui speriamo di venire riconfermati, no?
Esatto, sempre.
A sto prezzo. Direi che comunque, no?
Va bene, ciao a tutti.
Ciao, buonasera da Giancarlo.
Lasciamo la canzone però.
Io saluto con te. Buonasera da Giancarlo.
E Alessandro.
Ciao, ciao. Oh, aspetta, buon Natale!
E ritorniamo in studio per parlare ancora un poco di internet, perché accade qualcosa che riguarda gli Stati Uniti e la Russia, che si interessano alle guerre sul web e al dialogo sul cyberdisarmo. Infatti, dopo i negoziati che hanno coinvolto i due stati per quanto riguarda il nucleare, si lavora anche per autolimitare una nuova forma di conflitto, ossia l'uso di internet a scopi militari per paralizzare l'avversario e accecarne le comunicazioni. Quindi c'è stata il 12 novembre una delegazione russa a Washington, durante la quale si è verificato un colloquio ai massimi livelli proprio sul tema del cyberdisarmo. Gli Stati Uniti e Russia hanno aperto il dialogo per autolimitare questa nuova forma di guerra, l'uso di internet a scopi militari, la guerra sul web per paralizzare l'avversario e appunto accecarne le comunicazioni. Una pirateria sempre più diffusa che pare appunto abbia coinvolto i due stati dei due blocchi antichi prima della caduta del muro di Berlino, e anche da parte degli eserciti e dei servizi di spionaggio delle grandi potenze pare che sia stato utilizzato questo genere di mezzo, di strumento.
Che dice, arriveremo pure in Italia a queste guerre tecnologiche?
Noi siamo assolutamente fuori da questo genere di meccanismo.
Diciamo che deve ancora arrivare internet in molte parti d'Italia, quindi prima di arrivare alla guerra tecnologica forse dobbiamo fare qualcos'altro.
Beh, sono d'accordo, assolutamente, perlomeno io al sud internet.
Bah.
Non è che lo vedo.
La banda larga. Voi
è un miraggio.
Andare da un terrone, quello vero, come me, non è un'offesa. Ditegli la banda larga, ti guarda male, pensa che sia un'offesa, che gli ho offeso la mamma.
Comunque, tra gli episodi più recenti che riguardano appunto Stati Uniti e Russia, riguarda la Georgia, la mia cara amica Georgia, e alcuni paesi baltici che negli ultimi anni hanno accusato proprio Mosca di aver orchestrato il caos informatico. Il New York Times parla, che appunto rivela il fatto che il 12 novembre una delegazione russa guidata dal generale Vladislav, non dico il cognome, che non lo so dire, vice segretario del...
proviamo a leggerlo.
Lo provo. Scherziuk.
Insieme, qual è?
Scherziuk. Sì, potrebbe andare bene.
Mio zio si chiama Scherziuk.
Ah, non lo sapevo, presentamelo. È stato in visita a Washington per un colloquio ai massimi livelli su questo tema, quindi sarà coinvolta anche l'ONU, e a New York appunto ci sarà un dialogo, il dialogo tra le due potenze che proseguirà su questo terreno. A questo punto io...
Da Scherziuk passiamo a Copenaghen, che questa settimana è sede del vertice ONU per l'ambiente, un vertice molto discusso in cui al quale si stanno rivolgendo tante accuse, anche accuse grosse, quasi di un vertice inutile che sta servendo ben poco a risollevare le sorti del pianeta.
Veramente.
Ed è un vertice molto molto contestato, infatti è da quando è iniziato che ci stanno un sacco di manifestazioni e di scontri, e è notizia di ieri che ci sono stati gli scontri maggiori, tra cui 200 arresti tra tutti i manifestanti, proprio perché ci sono stati delle cariche da parte della polizia e sembra delle infiltrazioni da parte dei Black Bloc all'interno di queste manifestazioni, che erano iniziate in maniera pacifica, senza nessun tipo di violenza. Bene, penso che adesso è arrivato il momento di passare la parola a Giacomo con tabacco e caffè.
Sì, prima un minuto solo di una canzone per una lira dei Blue Peters.
Vabbè, è una richiesta?
No, la mando.
Va bene. Aiutiamo il nostro tecnico, arriverà anche la canzone.
Capito, chi ti cavano a fare la radio che sono mise a mangiare da tuo fine?
Ho fatto un sogno, ho visto sorgere dal nulla, come raggi di luce all'alba, come rumori d'acqua nel bosco, cuccioli d'umanità, impastati d'energia e dramma, in espansione costante. Multicolori e innumerevoli creature che coprivano, correndo, praterie e montagne, riempendo di grida il cielo come rondini in arrivo, come rondini in partenza. Ho visto bambini formarsi, trasformarsi rapidamente, come passaggi di nuvole. Venivano dalle rughe, dalle pieghe più profonde del mistero, dall'acqua originale, incapaci di postura eretta, con orecchi attenti ai rumori interni, rossi e neri e profondi, avvolti dalla grande sciarpa dell'aria e dall'attesa dei non più bambini, in una sorta di staffetta circolare, spinti dalla vita a portare vita. Li ho visti svilupparsi, sciogliersi dagli impacci, allentare le rughe, distendere i muscoli, articolare parole, elaborare fantasie. Li ho visti protagonisti di tribù grandi, pacifiche, che si intendevano naturalmente, in sintonia con gli elementi, cardatori di invenzioni e di ricordi, sotto cieli più diversi, con le notti più strane, circondati da forme infinitamente cangianti. Poi li ho visti catturati dai bracconieri sociali, da coloro il cui sogno è morto da un pezzo e che faticano a convivere con la morte della loro speranza. Questi cacciatori di Frodo li ho visti tentare di ingabbiare le nuove e antiche energie in regole artificiali, in apprendimenti chiusi, in conformismi mortali. Li ho visti ammantarsi di miraggi velenosi per confondere la vita, elaborare dottrine che escludono la scoperta, lo stupore, l'incontro. Li ho visti, questi maestri di cartapesta, accendere roghi, emarginare bambini, violentare giochi, costruire linde celle per rinchiudervi la fantasia, la gioia, l'eros e chiamare queste costrizioni con nomi importanti, quale scuola, ospedale, ufficio, caserma, prigione. Scarabocchi che è una piena cancella, che un terremoto annulla, che una guerra esalta come memorie di morte. E pian piano le tribù infantili scompaiono e le rughe dei neonati non si distendono più. I bambini nascono vecchi, intossicati, la vita diviene una malattia dalla quale proteggersi e anche le rondini scompaiono. Intoniamo una nuova musica e sottraiamo i bambini alla logica dei mercanti. Ricomponiamo il cerchio tribale in cui le generazioni trovino posto, da un punto all'altro, senza interruzione, gravidi gli uni degli altri, di modo che si trapassi da un momento all'altro, da un momento a fianco dell'altro, sempre diversi e sempre uno. Capitan Nuvola.
Buonasera ascoltatori di Radiofonica, siamo qui in questo freddo dicembre.
Freddissimo.
Freddo, va.
Basta, buonasera. Andiamo un posto al sole, cerchiamo l'estate.
Stasera abbiamo deciso che basta invadervi di informazioni, ascoltiamo un po' di musica, facciamo una radio un po' vecchio stile.
Sì, sì, basta così, tanto siamo stanchi di sapere quello che accade, è tutto triste.
E mentre sfumano le note di Coop Come to Me, noi apriamo questa ultima puntata di...
Eh già, ci salutiamo per quest'anno.
Ci salutiamo per quest'anno, l'anno a venire, chi lo sa,
boh, dove saremo?
Ci riospitano a Radiofonica, c'è chi parte per l'Etiopia, c'è chi rimane a Bologna.
Già, chi forse va a Lisbona.
Vedremo, insomma, ci sono un po' di cose in programma e vi trasmetteremo probabilmente da lì di strani nei prossimi tempi, nel prossimo anno, se Radiofonica, fra l'altro, ci confermerà...
Mamma Radiofonica
ci confermerà l'interesse ad averci come voci e come speaker, insomma. E niente, partiamo con un altro pezzo, dai, su Laura, cosa lanciamo?
Guarda, ti propongo una nuova, un'ultima scoperta, che in realtà non è poi così recente. Lui lavorava già da prima in un ambiente molto underground e lui è Dudley Fenton.
Allora, anche stasera abbiamo Laura, ci ha portato un ospite, quindi
per... Un ospite speciale, direttamente speciale. Dalla camera a fianco alla mia.
Anche nell'ultima puntata abbiamo quindi un ospite che ci racconta qualcosa di molto interessante, un progetto da quel di Gela, Sicilia.
Ebbene sì.
Ciao Daniela, buonasera.
Buonasera, Giacomo.
Che ci racconti allora? Qua si parla di libri.
Sì, si parla di libri, si tratta di un progetto di biblioteca basata sul book crossing in un contesto abbastanza difficile da vivere come quello di Gela, che è un paese di 110.000 abitanti importanti che non ha.
È così difficile il contesto.
Non so, diciamo che per te mantenerci gli attinenti all'argomento basterebbe dire che un paese di 112.000 abitanti non ha una biblioteca. Da un po' di tempo a questa parte, adesso non saprei da quanto, non ha neanche una biblioteca comunale, non ha un cinema, e si è pensato reduci da... si è pensato, perché in fin dei conti si tratta di un'idea che andava nelle teste di parecchi amici, di mettere su un caffè letterario, però la sfida sarebbe stata abbastanza grossa in un contesto in cui la lettura non si vede molto valorizzata, e quindi si è passati all'attacco con l'idea del book crossing. Anche perché,
come funziona questo book crossing?
Allora, vabbè, sicuramente non è una mia invenzione, non saprei dire neanche da quanto tempo esiste, ma è semplicemente una condivisione tra persone di libri che, alla quale viene data anche una allocazione fisica. Ora, nel nostro caso particolare ci ospita un pub-ristorante di Gela che sta adibendo tutta una zona con delle apposite scaffalature dove poter mettere i nostri libri, e si mettono in condivisione i libri, ciascuno dei partecipanti, di quelli che poi entrano a far parte del circuito di book crossing, possono mettere a disposizione da uno a più infiniti libri, insomma quelli che si vogliono, e nel momento in cui si cede la proprietà esclusiva di un proprio libro si diventa automaticamente possessori insieme a tutti gli altri condivisori di libri, di tutto il materiale che fa parte della biblioteca.
Tutto il materiale che ricevete.
Esattamente, anche perché
si diventa possessore
di una
tutto, biblioteca.
Di una biblioteca.
Di una biblioteca condivisa.
I limiti quali sono di scambio?
I limiti di scambio sono l'avere messo qualcosa in condivisione e poi un giusto trattare delle pagine del libro, rispettare i tempi di restituzione e soprattutto rispettare la restituzione, il vincolo della restituzione. Abbiamo pensato a questa cosa perché purtroppo, conoscendo il contesto, ci è mancata un po' di fiducia. Una cosa brutta che ci ritroviamo a fare è quella di dover mettere i libri dietro una vetrina, non li lasceremo in delle scaffalature libere, perché purtroppo c'è da aspettarsi che dopo la prima settimana non ci resti neanche un libro. Se questi libri potrebbero cioè se questi libri
cioè,
restassero
come luogo fisico invece dove siete?
Se c'è allora, siamo
di Gela.
Quindi siamo nel centro storico di Gela, in via Rossini, vicino il teatro, che in realtà non esiste ma stanno mettendo in piedi proprio adesso, ma anche alle spalle della chiesa madre. Comunque un bellissimo scorcio del nostro centro storico. E una cosa molto bella di questo progetto è che dall'idea del book crossing, quindi dono il libro, lo prendo in prestito, è nata da subito, dai primissimi giorni, un'ampissima collaborazione tra amici che studiano fuori, soprattutto con una mia grandissima amica che si trova a Roma e che si occupa di teatro e anche di pubblicare delle sue poesie, insomma bazzica nell'ambiente, ha iniziato a contattare una pluralità di scrittori contemporanei emergenti, i quali hanno iniziato a inviarci il loro materiale, e quindi si è creata una parte di biblioteca fatta non di libri condivisi solamente, ma di libri donati.
Di libri donati
emergenti.
Magari ha avuto una pubblicazione reale, sì.
No, in questo caso si tratta di libri che sono stati pubblicati dalle più svariate sconosciute case editrici. In realtà contemporaneamente sono partite anche delle richieste di poter mettere in biblioteca dei libri rilegati in maniera casereccia con dei racconti o delle poesie scritte e mai pubblicate.
Insomma, anche un metodo di diffusione su un mercato alternativo che non sia la solita casa di produzione, casa editrice.
Sì, sicuramente, però più che l'aspetto di così, pubblicazione o emersione di questi scritti attraverso un canale, una forma alternativa, quello che mi è interessato a me personalmente in tutto questo progetto è stato proprio non mettere a disposizione dei libri perché leggere è bello, ma ho cercato e stiamo cercando attraverso la realizzazione anche di eventi, mostre fotografiche sempre nello stesso luogo, di quadri, rassegne, interviste, incontri con giornalisti, con artisti di vario genere, sempre locali perché è alla dimensione locale che maggiormente ci rivolgiamo e non per questo diciamo rifiutiamo quello che viene da fuori, però tutto è incentrato fortemente sul concetto della valorizzazione dell'altro e abbiamo soprattutto ragionato circa l'importanza della lettura e del libro come veicolo del pensiero altro per poter ampliare le vedute di noi cittadini gelesi del grigio, purtroppo
è un bellissimo strumento quindi di conoscenza e condivisione.
Diciamo che questi autori hanno spazio, anche questi autori che non possono, diciamo che non trovano il modo di pubblicare, mi mandano una bella stampa legata da Word direttamente da
esattamente
casa. E per chi degli ascoltatori abbia interesse o cose di questo genere, noi allora Titoli di Coda, che si occupa appunto di Polaroid, ha fatto l'anno scorso ha partecipato a un bando a Biciac e abbiamo diciamo proposto opere non pubblicate, opere nuove, così. Invece voi si riesce a trovare su internet?
Sì, abbiamo realizzato, che è ancora agli albori, un piccolissimo blog. Il link è www.lamandragolaliberliber, che è il nome del soggetto dell'iniziativa, .blogspot.com. È abbastanza semplice, si trova il catalogo dei libri che finora abbiamo raccolto, non siamo ancora arrivati a 100, ma è anche vero che l'iniziativa non si è veramente aperta perché l'inaugurazione sarà il 22 dicembre. Diciamo che per il momento abbiamo raccattato i libri degli amici.
Però mi sembra che sia già un calendario fitto di eventi.
Sì, c'è un calendario fitto di eventi che va dal 21 dicembre al 30. È un calendario fatto apposta per lanciare l'iniziativa, che prevederà l'apertura pomeridiana del locale, che fino ad oggi è un locale, essendo un pub ristorante, viene aperto dalle 20 in poi. Invece per il periodo natalizio sarà aperto, ci sarò io, nelle ore pomeridiane, nella speranza di accompagnare con dei buoni infusi e dei buoni tè, cose di questo genere, biscotti a cioccolato piccanti fatti da me, fatti in casa, allietare la lettura, insomma, prende parte a questa iniziativa, anche perché da noi, oltre a mancare un cinema e una biblioteca, mancano anche degli spazi dove poter leggere o studiare. È anche vero che non si tratta di una realtà universitaria, però gli universitari ci sono e per le vacanze farebbe comodo. E a proposito di universitari, tra i tanti amici c'è anche l'amica universitaria nonché coinquilina ma soprattutto amica Laura, che fra i tanti doni che abbiamo
conduttrice
è tutto io, il cotutto Laura Guarino, meglio noto come Guarino, che fa parte dei donatori e ci ha regalato il libro Capitan Nuvola.
Certo.
Del quale che cosa ci avete fatto? Avete letto?
Sì. Ho letto l'introduzione e poi ci sarà un'altra lettura di Giacomo, di Una voce, di questo abbecedario libertario.
Bellissimo, trovato per caso, seduta per terra, si può dire, tra gli scaffali di Sala Bossa, mentre cercavamo tutt'altro.
Va bene, quindi invitiamo tutti alla Mandragola Liberliber per questo Natale e anche per tutto l'anno che viene.
Grazie.
Sperando che questa iniziativa cresca il più possibile. E niente, salutiamo Daniela con un pezzo.
Sì, salutiamo Daniela con DJ New Mark e con il suo Bad Luck Blues.
Bad Luck Blues. Ciao Daniela, grazie.
Ciao, grazie a voi. Vado nell'altra stanza.
In altri tempi il sogno era viatico oracolare, modo di intendere che cosa veramente valesse la pena di fare. I sogni rappresentano verità difficilmente percepibili nello stato di veglia e si esprimono teatralmente con i costumi presi a prestito dalla realtà diurna. Cercare di capirli è un esercizio che aiuta a familiarizzarsi con i propri bisogni e le proprie emozioni, anche per i bambini. La giornata scolastica, e non solo, può cominciare con il racconto di un sogno che possa essere adoperato come traccia all'operare di quel giorno. Impariamo a comporre sogni a occhi aperti, per incamerare, intimizzare paure e angosce e restituirle sotto forma di energia onirica, costruire sogni e visioni, psichedelia. Ho fatto un sogno, tale che non basta il segno umano a spiegare com'era. Occhio d'uomo non udì, orecchio d'uomo non vide, mano d'uomo non gustò, né lingua concepì, né cuore narrò mai un sogno come il mio. Allora, in questi mesi vi abbiamo raccontato un po' di storie. Oggi vi abbiamo raccontato quella di Daniela col suo progetto a Gela in Sicilia. E niente, quindi speriamo di essere stata una buona compagnia in queste, nelle vostre settimane, nei vostri martedì sera, in cui preferite non andare a fare l'aperitivo e stare in casa davanti al computer.
Sì, martedì sera universitario alternativo, dai.
Arriva in band, si sta a casa e noi vi lasciamo per le vostre vacanze di Natale in tranquillità.
Non mangiate troppo.
No, anzi mangiate.
Io non infatti, mangiate, io vado a mangiare sicuramente a casa, esatto. Mangerò solo in queste vacanze.
Tu te ne torni in quel di Castellaneta.
Sì, sì, me ne torno in Puglia, finalmente.
Che bello, vi lasciamo con un altro pezzo, così... Me, Myself and I.
Vede la solo, torniamo un po' negli anni Ottanta, dai.
Io con me stesso. Beh, ci sentiamo.
Ciao belli.
E ringraziamo anche Giacomo questa settimana prima delle vacanze natalizie.
Grazie
punto,
Giacomo.
Possiamo passare ad un'altra notizia che riguarda la Francia.
Sì, notizia data dal manifesto di ieri, dove praticamente Sarkozy ha deciso di fare un grosso investimento sulla ricerca e sull'università, a differenza di quello che succede in Italia, dove di grosso ci sono i tagli alla ricerca e all'università, e in sostanza ha annunciato che la Francia finanzierà attraverso un prestito di 35 miliardi di euro il rilancio dell'università e della ricerca. Sui 35 milioni che dovevano essere trovati sui mercati, 18 di questi milioni andranno a ricerca e università, tra costruzione di campus e investimenti in progetti a favore di nuove tecnologie. L'affermazione di Sarkozy per giustificare questi finanziamenti è stata semplice: vogliamo le migliori università del mondo.
Per essere più competitivi, aggiungerei io. E a questo punto dalla Francia vogliamo in Turchia, perché si parla di democrazia anche in questo caso. È stato messo fuori legge il partito curdo e sono stati sospesi per 5 anni i parlamentari e i loro beni confiscati. Ricordiamo che il partito curdo è la rappresentanza di una delle maggiori minoranze turche, proprio perché il Kurdistan, quello stato che non esiste e che è diviso tra 5 stati, tra cui uno è la Turchia, appunto i curdi sono una percentuale abbastanza cospicua all'interno del sostegno della popolazione turca. E quindi questo partito, che già da tempo si pensava avesse chiari collegamenti con il PKK, ossia il partito dei lavoratori del Kurdistan, è diventato fuori legge perché era comunque già stato separatista in diverse occasioni ed è stato anche accusato di attentati. L'Unione Europea, dal canto suo, esprime la sua preoccupazione. E in una città al sud del paese, che anche questa non pronuncio, proviamo, Diyarbakir, oddio, è un paese a maggioranza curda, la gente è scesa in piazza per protestare, ci sono stati piccoli scontri con le forze dell'ordine. L'accusa contro questo partito è stata presentata lo scorso giugno dal procuratore capo della Corte Costituzionale, secondo il quale il partito curdo, dopo essere messo al bando perché sosteneva le attività terroristiche del PKK e agiva contro i principi basilari della Costituzione e contro l'integrità dello Stato. A questo punto il tempo è scaduto.
Questa era proprio l'ultima notizia.
Sì, l'ho letta velocemente,
dell'anno.
Non ho capito niente.
Ok.
Salutiamo, noi ci sentiamo l'anno prossimo.
Se non ci arrestano prima.
No,
se radiofonica ci vuole l'anno prossimo.
Sicuramente sì, speriamo. Noi ci sentiamo a febbraio.
Ciao ragazzi.
Ciao.